Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco. Si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti. Quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?» Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di voi ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». Chiamata di nuovo la folla, diceva: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro». E diceva ai suoi discepoli: «Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo». Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Importantissima parola evangelica, insegnamento di Gesù, che ci fa intravedere sotto un aspetto particolare, ancora una volta, la novità del suo insegnamento, cioè la rottura radicale con la tradizione antica, che poi è stata la causa della sua uccisione, della sua condanna. E questa rottura radicale riguarda una delle cose più importanti della nostra vita di fede, anche per noi, cioè che cosa è salvifico e che cosa non è, che cosa può veramente risolvere il problema che noi ci portiamo dentro nel cuore, che è la fonte del nostro malessere. E qui quando parlo di malessere parlo non solamente di malessere morale, ma parlo soprattutto di malessere psicologico, perché questa lettura di oggi ci invita anche a riflettere su questo aspetto importantissimo, con questa considerazione sull'effetto nocivo dei pensieri cattivi che ci rendono impuri. Cosa vuol dire essere impuro? Vuol dire non essere abilitato a vivere in comunione con Dio. Una delle prime cose che noi dobbiamo fare quando iniziamo la preghiera, quando ci mettiamo davanti a Dio, soprattutto negli altri popoli, è il rituale di purificazione. E anche noi il nostro rituale di purificazione, se ci pensate, è quello di confessare i nostri peccati all'inizio della messa. Cioè di riconoscere che in noi ci sono delle cose sbagliate per le quali chiediamo perdono e cerchiamo di metterci in comunione. Allora l'insegnamento odierno è importantissimo per la nostra vita spirituale e per la nostra vita umana. Ed è una delle fonti della spiritualità antica di tutta la Chiesa, ma poi soprattutto della spiritualità orientale, perché purtroppo la spiritualità occidentale si è un po' smarrita, perché Santa Teresa d'Avila e Sant'Ignazio di Loyola avevano la consapevolezza che la centralità della vita cristiana è nel discernimento dei pensieri, tant'è che tutta la spiritualità ignaziana è fondata sul discernimento. Gli esercizi ignaziani servono solo a questo, a fare il discernimento su quali sono i pensieri che ci abitano. Perché i pensieri che ci abitano hanno una triplice origine. O vengono dalla carne, o vengono dal demonio, o vengono da Dio. E allora se uno ingenuamente accoglie un pensiero, senza sapere chi l'ha fatto sorgere, capite che si incammina verso una meta piuttosto che un'altra. Se uno continuamente accoglie pensieri che vengono dal demonio, chiaramente si incammina sulla strada del demonio. Se uno continuamente accoglie pensieri che vengono dalla carne, per quanto nobili, sono sempre pensieri terreni, e cioè il suo orizzonte è materiale, mondano. E solo nella misura in cui noi accogliamo pensieri spirituali, cioè suscitati dallo spirito, che iniziamo un autentico cammino spirituale. Se non facciamo così, noi ripetiamo nella storia il fallimento dei farisei e degli scribi di cui ci viene oggi esposto l'insipienza, no? La prima lettura già ci ha indirizzato a considerare la cosa fondamentale della nostra vita di fede, e che è quella di ascoltare la parola di Dio, cioè di seguire i pensieri, le indicazioni che vengono da Dio. Accogliete con docilità la parola che è stata seminata in voi e che vi può dare salvezza. Non siate solamente ascoltatori illudendo voi stessi. Facciamo un esempio molto molto pratico. Adesso noi siamo riuniti qui attorno all'altare del Signore. Stiamo ascoltando la parola del Signore. Possiamo compiacerci di questa parola. Possiamo pensare che è bella. Ma se non la mettiamo in pratica, la parola non ci salva. E se non comprendiamo che bisogna metterla in pratica, ci illudiamo di vivere un'esperienza spirituale. In realtà ci stiamo illudendo, perché ci limitiamo a celebrare una parola fuori di noi. Ora, comprendere la parola, accoglierla, desiderare di accoglierla e aderire a questa parola è già una salvezza in qualche modo. Però è potenziale, perché poi noi restiamo quello che siamo. Così come gli scribi e i farisei, che celebravano la parola tutti i giorni, però rimanevano guide cieche, ipocrite, illudendo se stessi. Anche la prima lettura ci parla di questo ascolto. La osserverete e la metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza, perché Dio è con voi. Infatti, quale grande nazione gli dèi così vicini a sé come il Signore Dio è vicino a voi? E noi che cosa possiamo dire? Noi crediamo nell'Emanuele, il Dio con noi. Quindi quella sarà la vostra saggezza, cioè nel metterla in pratica. L'ultima considerazione che vi vorrei proporre, tanto per farvi capire che stiamo parlando di cose drammaticamente concrete e drammatiche nel senso che possono rendere la nostra vita insignificante e infelice, oppure significativa e felice. Qui stiamo parlando di questo, Non è che stiamo facendo delle riflessioni teologiche o delle considerazioni. Qui stiamo parlando della centralità della nostra esistenza, della qualità della nostra esistenza. E quello che abbiamo ascoltato, per certi versi, è drammatico. Perché la prima lettura è tratta dal Deuteronomio. Quindi il Deuteronomio è un libro che presenta, diciamo, in qualche modo il vissuto del popolo ebraico mentre attraversava il deserto, uscito dall'Egitto, dall'Esodo. Però sappiamo che è una rielaborazione teologica successiva, ma comunque di qualche secolo prima della venuta di Gesù. E che cosa dice l'autore del Deuteronomio, che sicuramente non è Mosè? Non aggiungerete nulla a ciò che vi comando e non toglierete nulla. Gli ebrei leggevano sempre questa parola, no? Non aggiungerete nulla e non toglierete nulla. Uno può dire, ma com'è possibile che uno aggiunga qualcosa alla parola di Dio? O la tolga? Chiaro che qui non si riferisce solo ai 10 comandamenti, si riferisce a tutto quello che viene da Dio. Che cosa vuol dire? Che non può essere addomesticato, manipolato, corretto, addomesticato e reso, diciamo, in qualche modo più conveniente per la nostra comodità. Non aggiungerete, non toglierete nulla, non si può. Oh, gli ebrei l'avranno letto chissà quante volte. Eppure quando è venuto Gesù, che cosa rimprovera Gesù ai farisei? Bene ha profetato di voi Isaia, come sta scritto. Ma prima ancora, scusate, il commento dell'autore. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani immonde, rimproverano Gesù perché non segue la tradizione degli antichi. Ma osservano, dice l'Evangelista, molte altre cose per tradizione, non perché venivano da Dio. Invano mi rendono culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Quindi il rimprovero di Gesù è duplice. Prima di tutto dice, insegnano dottrine che vi siete inventati voi. Capite? Quindi, nonostante tutti questi richiami e rimproveri, lo stesso sono riusciti a inventarsi delle dottrine e la centralità dell'osservanza si era spostata dai comandamenti e dalle norme che aveva da Dio all'osservanza delle tradizioni. Poi, secondo, cose esteriori. Che dice, non c'è nulla di fuori dell'uomo che possa contaminarlo, ma quello che esce dal cuore dell'uomo. E quindi queste persone, per osservare le tradizioni loro, hanno ucciso Gesù. Ma voi pensate che sia finito questo problema? Non vi è mai capitato, forse, nella vostra vita quotidiana ecclesiale, di dovervi scontrare, dover discutere? Non vi sembra che ci siano anche dei dibattiti dentro la Chiesa per difendere delle dottrine inventate dagli uomini? Vi voglio fare un esempio molto concreto. Dopo il Concilio Vaticano II, il cardinale Febvre si è staccato dalla Chiesa perché dice che la liturgia era cambiata. Poi sono nati dei gruppi, adesso semplifico, che a tutti i costi chiedono che la messa sia celebrata secondo la tradizione, appunto, inventata dagli uomini. La messa che queste persone vogliono celebrare in latino seguendo un rito preconciliare è una messa che è nata, è stata codificata dopo il Concilio di Trento da un nostro confratello domenicano, San Pio V. Al limite uno può dire, vabbè, ma a me piace pregare così, ma se poi consideri gli altri eretici o se alberghi poi pensieri di critica, di condanna, se questo crea una divisione, allora ritorniamo al punto, no? Ma che cos'è più importante, la carità o celebrare la messa in latino? A me quando chiedono questo, io dico, ma perché non la reciti in greco? Io dico, se tu fossi veramente un osservante, dovresti andare in Siria, imparare la messa in aramaico, perché Gesù l'ultima cena l'ha celebrata in aramaico. La messa originaria è in aramaico. Quindi il linguaggio biblico è aramaico. Poi c'è stato un adattamento al greco e poi siamo passati al latino. Ma adesso se noi vogliamo tornare al latino non è che torniamo all'origine. Ci fissiamo in un momento della storia della fissazione, ahimè, in psicanalisi è una malattia tremenda. È una regressione psichica. Allora quando uno si fissa vuol dire che ci sono dei problemi. E allora se queste persone vogliono fissarsi e vogliono identificare la propria celebrazione con un rito relativo che è nato nel tempo per necessità storiche, e no, tu non puoi vivere oggi come si viveva nel 1500, no? Allora vedete che quello che ci insegna la scrittura è sempre attuale, perché i problemi degli uomini sono sempre gli stessi. Coelho te l'ha detto. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Il vento gira e rigira e sui suoi giri ritorna. Il mondo cambia, ma l'uomo rimane sempre lo stesso. Questo già lo diceva Coelho 200 anni prima di Gesù. Ecco, e ritorniamo allora al punto di partenza della mia riflessione. Questa è la vostra intelligenza, mettere in pratica la parola di Dio. Se uno mette in pratica la parola di Dio, se il proprio impegno quotidiano è quello di mettere in pratica la parola di Dio, allora da solo capirà che il luogo dove metterla in pratica prima di tutto è nella propria mente, allontanando tutti i pensieri che sono contrari alla parola di Dio. Allora, carissimi, quando sentiamo sorgere dentro di noi pensieri, sentimenti, atteggiamenti che sono contrari alla parola di Dio, dobbiamo subito allontanarli. Perché se non abbiamo questa attenzione, se non allontaniamo da noi queste parole che non vengono da Dio, prima o poi rimarremo impigliati, potremo fare la fine degli scribi e dei farisei. E anche noi potrebbe esserci detto un giorno: andate via, non vi conosco. Ecco, chiediamo allora a Gesù, in questa Eucaristia, che ci doni questa umiltà di spirito, di poterci decidere finalmente a mettere al centro della nostra vita la parola di Dio, da vivere nel nostro cuore.